Questi gocci di emozioni, di estasi, di incubi e trascendenza hanno ben poco a che vedere con la pornografia nel significato volgare del termine. Da un lato possono essere perfino truculenti, perché affondano nella carne e non certo nell'estetica della sessualità adolescenziale, ma neppure nella cinematografia trash cui siamo da sempre abituati. Sarebbe fin troppo facile e assolutamente banale ridurre tutto ad una morale che ha ormai perso i connotati di profondità e di complessità che solo la natura umana può vantare, più come condanna che come delizia. Ne erano consapevoli i primi psicanalisti, come Sigmund Freud o lo stesso Grodek, che affondavano nella notte dell'es indistinto, che superava il principio dell'inconscio, consapevole che alla radice di tutto la morte ed il desiderio erano così morbosamente intrecciati fra loro. Quando la coppia adamitica, Adamo ed Eva, perse il diritto di vivere nell'innocenza, il padre, consapevole di aver creato la trappola del peccato affinché qualcuno, e chi altri, avrebbe potuto, se non l'essere umano, prima o poi ci finisse dentro, e gli inflisse la famosa pena costituita da una tortura che si chiamava carne, composta di fatica, di sudore e di nascita nella sofferenza. Tralasciarono gli scritti sacri di annotare che questo tripode del peccato passava per qualcosa di cui la condizione felice del giardino dell'Eden non sembrava contemplare: la lotta della sessualità avvinghiata tenacemente al confronto dei corpi. La sessualità, e non quella per bene, ma quella animalesca. Se dovessimo confrontarla con quella degli animali, però, le cose apparirebbero molto diverse, perché l'animale obbedisce alla legge della natura che, da buona matrigna, nel momento in cui ferisce, protegge anche. Fra le sue spira, fra le sue braccia. Per l'essere umano, invece, è l'anima ad essere ammanettata all'atto. E non ne comprenderemmo affatto lo scopo se non dovessimo immaginare che la via d'uscita da questa prova, da questo doppio legame fra piacere e disperazione, non dovesse assolvere ad uno scopo che potrà andare ben oltre lo scambio di fluidi, al di là della vita, al di là della morte. Come sottolineava Otto Rank, la nascita è un trauma, e si dice che omne animal post coitum triste, ovvero che a valle del coito gli esseri sono colti da una sottile malinconia, un ricordo remoto, quello della perdita dell'unione spirituale. Non cadremo però nella trappola dell'intellettualizzazione che abbiamo detto voler lasciare agli psicanalisti e ai filosofi. Questi frammenti di cui questo breve episodio costituisce solo il preambolo saranno soprattutto confessioni in prima persona, reali o no, talora vissute, talora immaginate, da un'empatia che ha conosciuto direttamente o medianicamente, si fa per dire, l'attore. Non è erotismo e nemmeno sfogo onanistico, dentro o fuori dalle membra, il nostro porno. Come abbiamo detto, è pianto e risa, estasi e dannazione, delizia ed orrore, lontani dalla realtà ma impossibili ad essere astratti. È l'opera al nero dell'alchimista in cui il bene brucia assieme al male. E l'ultimo approdo è una lontanissima riappropriazione dell'anima attraverso la natura umana stessa. Scruterò nelle vite reali, simulate o immaginate, esprimendo il tutto in prima persona, tra falli, uteri, saliva, mani, orecchie, piedi, sangue e feci, perché questa è la materia di cui sono fatti i sogni, quelli de La tempesta di Shakespeare, de Il falcone maltese di Hammett o di Houston. Le fonti da cui partire, oltre alla testimonianza personale interna, meditata o allucinata che sia, traggono origine dalle ansie, dalle sofferenze delle tante persone che si sono rivolte a me per terapia o consulti in passati più o meno lontani, ma anche dai discorsi della strada, dai giovani che incontro o che scruto dalla finestra, dalla menzogna a cui si crede mentre la si pronuncia, e le verità esplose come vulcani di furia o di liberazione, e così via. L'immagine che trovate del podcast è tratta da una delle tante opere di Hieronymus Bosch, un visionario di tanti secoli fa, che è stato visto come ispiratore e come dannato, perché la strada della libertà di espressione è irta di vigliacchi e moralisti demoniaci o bigotti e fanatici oscurantisti. Non è un percorso per tutti, e per questo ho scelto di non aprirlo a chiunque, ma solo a chi desidera sinceramente affrontarlo e metterlo e mettersi in discussione. Non che qui si trovino infatti verità, ci mancherebbe altro, ma solo occasioni per riflettere e partire da quello che non si confessa a se stessi e ricercare la propria verità, provvisoria come sempre, ma coraggiosamente sofferta e sincera. Potrai seguire i prossimi episodi nel podcast su Apple, ma non è materiale per spiriti fragili o innocenti. Nessuno è del tutto innocente, perché senza porno non ci sarebbe evoluzione.
Oh.